Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Popolo Juventino, non sono Luca Cavallero, sono Franco Leonetti. Oggi Luca aveva un problemino universitario e io sono felicissimo di essere qui a sostituirlo. Andremo con tanti temi, tanti ospiti, questo è ovviamente Up and Down. Sono pronto, prontissimo, se Davide dall'altra parte del vetro, che risaluto, non ci siamo mai visti tante volte così, saluto anche Simone che ha finito il suo turno radiofonico, se Dave mi dà l'app.
Ci sono.
Perfetto, io vado a presentare, perché io sono l'elemento casuale, lei invece è l'elemento fisso, assoluto, occhi azzurri.
Buongiorno Franco.
Buongiorno Giulia Borletto.
Buongiorno a tutti. Sì,
come stai?
Luca ci ha preferito l'università Radio Bianconera, meno male.
Beh, credo che avesse un impegno assolutamente inderogabile,
inderogabile,
diciamo così,
anzi.
Senti Giulia, ci sono tante tematiche, avremo ospiti, abbiamo tantissimi argomenti. Io direi che possiamo partire subito. Intanto chiedo a Dave se mi toglie l'interfono, grazie. Direi di partire da una nazionale fantastica. Io davo un'occhiata ai tre quotidiani sportivi italiani e devo dire giustamente grandi titoli, grandi lodi, e poi sì, abbiamo visto anche un Chiesa devastante. Cosa ne pensi, Giulia?
Sì, è la prima partita intanto che lui comincia dall'inizio, quindi attendeva secondo me questo momento con estrema voglia, perché effettivamente, pensando e ricordandoci la recentissima stagione con la Juventus, non vederlo partire appunto a titolare ma subentrare quasi nelle uniche altre due partite giocate, effettivamente un po' lasciava interdetti, perché appunto vedere in panchina un giocatore che ha portato a casa i risultati che appunto nessuno penso possa pensare non si sia meritato quest'anno, era un po' particolare. Però comunque, vedendo, leggendo la formazione, la disponibilità, i giocatori a disposizione di Roberto Mancini, ecco, poteva anche assolutamente starci che lui fungesse appunto da sostituto a gara in corso, cosa che non è mai da vedere come un demerito, perché tantissimi allenatori, e credo anche lo stesso Mancini, proprio vedano proprio nel giocatore che subentra l'elemento che può spaccare la partita, l'elemento che può aiutarti in un momento di difficoltà, quello che ti può dare quel qualcosa di più. Quindi non è mai un qualcosa di negativo, credo, partire dalla panchina.
Valore aggiunto fino adesso, no Giulia? Valore aggiunto, i subentranti portano sempre qualcosa di importante.
Anche alla Juventus è sempre stato così, era uno dei diktat, dei motti di Massimiliano Allegri, proprio anche quello del partire dalla panchina non è una bocciatura. Bravissimo ieri nel corso di tutta la gara, tant'è che ha vinto il premio anche come miglior giocatore del match. Aveva una grinta in corpo che veramente è figlia sicuramente anche di queste due prime esclusioni, ma anche proprio di un suo essere così. C'è poco da fare, perché non ha mai non è mai partito quando stava bene, comunque con quella sensazione di, non dico non aver voglia, però di non volersi mettere in gioco al 100%. Le uniche partite forse in cui ha giocato non benissimo sono quelle che erano successive magari a un infortunio, uno stop, quindi magari non era al meglio. E comunque c'è da dire che, ragazzi, è una signora nazionale questa. Io spero, guarda, l'unica paura che ho è una sola davvero, è che ci sia talmente tanto
entusiasmo
buono attorno ed entusiasmo che alla minima difficoltà, ecco, potrebbero iniziare a sgretolarsi determinate piastrelle. Quindi
speriamo,
l'unica paura che ho è quella.
Speriamo di no. Concordo con te in tutto. Devo dire che Federico Chiesa, dopo l'infortunio subito con la Juventus, aveva attraversato un periodo di forma non brillantissimo. Sembrava fosse così anche all'abbrivio di questi europei, poi ieri si era messo in campo sui primi tre allunghi semplicemente devastante. Ma torneremo sull'argomento. Ovviamente sapete come raggiungerci, conoscete il numero, note vocali, messaggi scritti, leggeremo tutto. Vogliamo sentire ovviamente le vostre opinioni sulla nazionale, su Chiesa, sul mercato, su...
E non solo, eh?
Esatto, su Bernardeschi, io te lo chiedo subito, Giulia.
Ma allora, ho visto e letto dei commenti non felicissimi, diciamo, verso Bernardeschi. Comunque non l'hanno visto e vissuto come qualcosa di positivo, no? il suo Italia-Galles di ieri. Prima guardavo su Twitter amici, colleghi che si chiedevano ancora perché Bernardeschi fosse in nazionale. Io sinceramente non ho visto una partita così negativa, non perfetta per carità, però intanto l'espulsione è tra virgolette merito suo,
certo,
perché comunque il fallo se lo prende lui. Ha rischiato di fare il 2-0, è stato al centro del gioco spesso e volentieri, ha fatto quello che molto spesso speriamo di vedere fargli fare dalla Juventus.
Brava, no, mi piace il tuo "ha rischiato di fare il 2-0 perché è un termine dialettico, no? Che può sembrare un ossimoro, però è la verità. Una punizione del genere con la Juventus non l'aveva mai tirata. E ricordo anche, poi ti lascio subito la linea, l'imbucata nel primo tempo di Bernardeschi per Chiesa, che calcia con quella diagonale troppo larga. Però Bernardeschi, io ieri l'ho visto, non dico in palla, ma sicuramente convinto. E clamoroso il fatto che Federico Bernardeschi in nazionale disputi quasi sempre delle prove sufficienti, buone, molto buone, mentre nella Juve no. E questo può essere un problema, Giulia.
Ma questo continua a essere un problema non soltanto per Bernardeschi, perché in questo inizio di europeo abbiamo visto più giocatori in palla rispetto a quello che vediamo con la Juventus. Ora vabbè, le partite sono state soltanto, a parte la nazionale italiana, soltanto due, e il Galles, vabbè, con Ramsey. Però lo stesso Ramsey ieri, nonostante il Galles non abbia brillato più di tanto, ecco, è stato comunque uno dei migliori in campo. Cosa che appunto rispetto al quotidiano in casa Juventus non si vede quasi mai. Poi l'unico forse che obiettivamente ha demeritato in pieno è stato Demiral, ma un po' tutta la Turchia credo non abbia vissuto un ottimo europeo, tant'è che appunto tornano a casa con la coda tra le gambe. Penso a Rabiot della prima partita con la Francia, un po' meno poi nella successiva. Ci sono tanti juventini che evidentemente, se si sentono al centro del progetto, come ad esempio può essere l'idea della nazionale, cambiano. Quindi bisogna valutare anche un po' questo aspetto, perché l'aspetto psicologico stiamo iniziando a capire quanto anche nei calciatori, che non sono assolutamente perfetti, inizia appunto a effettivamente contare parecchio. Szczęsny è un altro che
arrivavo proprio lì. Vai,
dimmi
vai
la tua su Szczęsny, perché io dibatto sempre con Luca.
Allora guarda, io ti dico subito in maniera molto molto schietta, secondo me è un buonissimo portiere, in alcune situazioni ottimo. La realtà è che è reduce da una brutta stagione nella Juventus. Quest'anno non ha fatto bene, mi sembra evidente, è inutile andare a citare determinati episodi. Quello più eclatante è la punizione del Porto che elimina la Juventus con quella disattenzione elementare, addirittura nei supplementari. Però oggi qualcuno cerca di far passare Tek Szczęsny come un portierino, non è così. È chiaro,
no.
È chiaro che Donnarumma sarebbe stato un salto in avanti.
È uno dei primi 5 al mondo secondo te?
Secondo me in Europa è tranquillamente tra i primi 6 o 7, e chi lo dimentica io lo invito ad andare a vedere Juve Atletico Madrid ai gironi dell'anno scorso, con una parata clamorosa, un colpo di testa, lui la toglie da dentro. Detto questo, è un episodio. Il rendimento di Szczęsny alla Juve, secondo me, escluso quest'anno, è sempre stato buono, barra molto buono. Poi certo io capisco i tifosi, perché quando hai la sensazione che Donnarumma possa arrivare, poi non arriva per i motivi che sappiamo, abbiamo spiegato mille volte.
Tra l'altro è a fare le visite mediche col Paris Saint-Germain stamattina.
Esattamente, ormai l'affare pressoché è chiuso, sempre che superi le visite mediche, ma così sarà ovviamente. Però io ripeto, sono uno strenuo sostenitore di Szczęsny, avrei preferito Donnarumma, ma Donnarumma aveva un insieme di fattori che in questo momento non era possibile coniugare. Non ultimo, diciamolo chiaramente, il fatto che Szczęsny ha 3 anni di contratto a 7 milioni netti. Questo è stato l'ostacolo maggiore. La tua idea riguardo?
No, condivido il tuo pensiero. Non, diciamo che quest'anno mi ha dato non fastidio, però ho notato ancora di più appunto il suo limite psicologico, che credo non sia così da sottovalutare, nel senso abbiamo parlato troppe volte di come lui soffrisse la figura di Buffon, come lui soffrisse il fatto di avere un personaggio così ingombrante alle spalle. Si è continuato a ripetere che questa cosa gli era già successa in passato anche alla Roma, eccetera eccetera, quindi non credo che si possa scusare partite non proprio brillanti o comunque limpide con questa questione, perché mi viene da ridere, come certo. Giustamente detto tu, prende 7 milioni all'anno, tu non puoi permetterti di dire che soffro la presenza di Buffon, perché allora non puoi pensare di essere uno dei portieri migliori appunto in Europa, come abbiamo sempre detto. Ha fatto degli errori madornali quest'anno, quello che è capitato nella prima partita anche della Polonia, quell'autogol, è vero, è stata sfortuna, però mi viene da dire, capitano tutte a lui, com'è possibile?
Sul primo palo.
E quindi avrei obiettivamente, cioè non mi sarebbe dispiaciuto avere a che fare con un portiere come Donnarumma, pensando anche alla sua giovane età e a quanto potresti utilizzarlo nel futuro. Quindi mi viene da dire che ora più che altro il nodo adesso è chi sarà il secondo portiere di Szczęsny.
Eh sì,
perché se Perin comunque vuole giocare, e quindi molto probabilmente cercheranno di trovare un accordo col Genoa, ma guarda, magari lo chiediamo anche al nostro prossimo
certo.
ospite poi. Quindi si parlava di Mirante, però
non scalda gli animi in società, da quello che mi risulta.
Quindi non ci sono tante altre opzioni. Cosa fai? Eleggi Pinsoglio secondo portiere? No, perché
Pinsoglio
credo che sia
rimarrà terzo.
Un rischio.
No, io credo che ci siano delle opportunità che sul mercato possono essere colte. Penso a Ospina, che è in uscita dal Napoli. Penso a Romero del Manchester United, che è in uscita, però attenzione, perché poi bisogna vedere se determinati portieri accettano di fare il secondo.
Appunto, perché un conto è avere Buffon secondo portiere e avere, non dico quasi l'obbligo, non dico avere l'obbligo, ma quasi di inserirlo spesso e volentieri in partita. Il secondo portiere, da che mondo è mondo, subentra in caso di infortuni e gioca la Coppa Italia, almeno
sì.
È sempre stato così in Italia, poi all'estero non so come funzioni, quindi non è così semplice andare a trovare un portiere appunto che sia di buon livello, che si accontenti di tanto di tutto questo. Qui ripercorro quindi il mio perché Buffon non sia rimasto ancora un anno.
Beh, Buffon l'ha spiegato.
Ripercorro e ripropongo.
Lo ha spiegato che fondamentalmente, a prescindere da alcune voci, mi interessa poco, ma credo a tutto l'ambiente, lui voleva tornare a giocare. E non è un caso che scenda in Serie B col Parma, un ritorno molto romantico, ma un ritorno molto, che gli molto permetterà di giocare. Allora, abbiamo il primo ospite in onda. Io sono felice di ritrovare qui a Radio Bianconera Paolo Paganini, giornalista Rai. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, buongiorno. Giulia, il primo quesito a Paolo da parte tua.
Da parte mia, no, visto che ne abbiamo appena parlato e abbiamo proprio anche detto, lo chiederemo al nostro prossimo ospite che ne sa sicuramente più di noi, anche per quanto riguarda proprio Perin, la questione secondo portiere in casa Juventus, come si sta evolvendo?
Ma sai, la situazione secondo portiere in questo momento, come dicevate giustamente, c'è Perin. È vero che è rientrato Perin, è vero che il Genoa sta cercando di riparlare con la Juventus per riportarlo al Genoa, ma è anche vero che in questo momento la Juventus lo ha bloccato Perin, perché comunque sia, diciamo che non è una, voglio dire, un'operazione prioritaria, perché comunque di fatto tu hai Szczęsny come primo portiere e Perin come secondo. Poi è chiaro che la Juventus sta cercando soprattutto di intervenire sul discorso centrocampo, che è la priorità, e poi credo che un po' a cascata venga fuori anche il discorso del secondo portiere. A oggi la situazione è questa, nel senso che Perin per il momento rimane, poi è chiaro che vediamo, che stiamo vedendo che è un mercato piuttosto bloccato e decollerà secondo me subito dopo la fine degli europei.
Anche se Paolo Perin, insomma, da quello che mi risulta abbia detto che vorrebbe andare a giocare come primo in Serie A, ma è una questione sicuramente non prioritaria. La priorità invece è il centrocampo, come dicevi tu poc'anzi. Allora, trattativa avviata, la trattativa c'è per Locatelli, e da te le ultime informazioni, e poi la domanda è questa: ma Pjanic può tornare alla Juve con Allegri, magari anche solo con un prestito secco, ma tu lo vedi nell'organigramma e nella rosa del centrocampo per il prossimo anno?
Ma guarda, il discorso di Locatelli è un discorso chiaramente sul quale la Juventus si sta lavorando da tempo.
Certo.
E c'è il giocatore indubbiamente ha già dato la sua piena disponibilità a trasferirsi alla Juventus, quindi c'è la volontà del giocatore di andare alla Juventus. Chiaro che sta facendo un ottimo europeo e quindi da questo punto di vista anche gli altre, diciamo così, altre squadre, gli altri club gli hanno un po' messo gli occhi addosso, ma la Juventus è in vantaggio proprio per il discorso della volontà del giocatore e per i rapporti con il Sassuolo. Il problema è la formula, perché comunque è anche il discorso della valutazione, perché è chiaro che adesso il Sassuolo lo valuta già sui 40 milioni di euro, che è una cifra comunque molto importante nel mercato di adesso. La Juventus sta studiando varie soluzioni, anche ha preso in considerazione la soluzione che ha adottato quando ha acquistato Chiesa, cioè un prestito con obbligo di riscatto nell'arco di 3 anni, però lì bisognerà capire se questa è una formula che lo accetta il Sassuolo.
Certo.
Diciamo che adesso si sta lavorando più all'inserimento nella trattativa di giocatori che potrebbero essere in qualche modo graditi al Sassuolo, vedi Rovella, vedi Frabotta, vedi Dragusin, che sono giocatori che magari potrebbero interessare proprio il Sassuolo stesso. Per quanto riguarda Pjanic, so che la volontà del giocatore, proprio perché è rimasto comunque Koeman, e a centrocampo il Barcellona sta cercando altri profili, lui ha mandato messaggi chiari, perché soprattutto dopo che è rientrato Allegri, per tornare alla Juventus. Dal punto di vista tattico possono coesistere benissimo sia Locatelli che Pjanic nel centrocampo della Juve. Bisognerà capire, visto che si tratterebbe in questo caso di un prestito secco, se la Juventus ha nelle corde di poterlo fare, e qui secondo me è fondamentale capire il destino ad esempio di Ramsey, perché comunque certe operazioni, vedi Locatelli e non solo, sono comunque condizionate dalle cessioni.
Sì, concordo.
Ah, soprattutto in casa Juventus in questa estate gli arrivi sono condizionati dalle partenze. Ecco, in chiave partenze noi nominiamo quasi sempre gli stessi giocatori che potrebbero essere sul taccuino appunto dei partenti di Cherubini, e ci mettiamo sempre appunto Ramsey, ci mettiamo Alexandro, ci mettiamo anche a centrocampo, ci mettiamo anche altri giocatori soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, e ci continuiamo a mettere anche Ronaldo. Continua ad essere effettivamente un'opzione quella della sua partenza, o questo, cioè nel senso, lui davvero sta ancora pensando a cosa fare oppure si sa già tutto?
Sai, la questione di Ronaldo è una questione delicata per tante ragioni. Primo, per l'ingaggio che ha. Secondo, perché comunque sia ancora un anno di contratto con la Juventus. E terza cosa, perché comunque non è che ci sono tutte queste squadre che stanno facendo la corsa per prendere Ronaldo. Cioè è un'operazione che va studiata molto bene, nel senso che o rimane, e a quel punto il mercato della Juventus viene in qualche modo visto in una certa maniera, perché comunque se ti liberi dell'ingaggio di Ronaldo puoi ragionare in un'ottica diversa. Se rimane Ronaldo, evidentemente le operazioni sono un po' più, diciamo così, condizionate. Ha provato Mendes più di una volta nei mesi scorsi a parlare con Florentino Perez per il ritorno al Real, ma non c'è questa prospettiva da quello che mi risulta. Rimangono in piedi due strade, che sono quella dello United e quella del Paris Saint-Germain. Però è chiaro che questa è un'operazione che, voglio dire, se viene fuori dopo l'europeo, quando Ronaldo parlerà con Agnelli, e lì si capiranno un po' gli scenari futuri.
Ma non sarà un po' tardi? Perché noi continuiamo a parlare del dopo europeo, praticamente siamo a ridosso del ritiro poi.
Lo so, ma se tu vedi la situazione è un po' cristallizzata per tutti i club, cioè voglio dire, anche a livello europeo.
Sì, è così, infatti.
A parte, voglio dire, il Barcellona che ha preso Depay, a parte il Paris Saint-Germain che ha preso Wijnaldum, che anche sono tutti giocatori che erano a parametro zero. Per quanto riguarda le operazioni, diciamo, di compravendita, sono operazioni queste che si sbloccheranno subito dopo, questa, secondo me, l'europeo.
Quindi, è molto probabile, Paolo, che sia così.
Sì. Esatto, di fatto l'indirizzo è quello. Ecco.
Paolo, siamo in chiusura, abbiamo ancora un minuto. Tu hai sempre notizie di prima scelta, insomma, su Mino Raiola e i suoi assistiti. E allora io ovviamente non posso esimermi da farti questa domanda. Ma che cosa farà Paul Pogba?
Ma sai, Paul Pogba è un tormentone che ci si porta avanti un po' da sempre. Lui la scadenza nel 2022, ufficialmente il Manchester United ha fissato il prezzo a 80 milioni di euro, è un prezzo che difficilmente, secondo me, parlo di cash, riuscirà a portare a casa, perché è chiaro che ci sono pochissime società che possono permettersi queste cifre, cioè il Paris Saint-Germain, il City e il Chelsea fondamentalmente.
Sì.
Allora, o rientra in una logica di scambio, quindi magari potrebbe rientrare in una logica in cui, visto che ne va via nel 2022, puoi fare un'operazione di scambio con il Manchester United, con Ronaldo, oppure sul discorso di Pogba è un discorso che secondo me ci porteremo avanti, come è successo anche l'anno scorso, un po' per tutto il mercato.
Sì, e sarà il tormentone ennesimo di quest'estate.
L'ennesimo, sì, l'ennesimo.
Paolo, grazie per il tuo contributo, ci sentiremo presto, buon lavoro e a prestissimo.
Ciao,
anche a voi.
Ciao Paolo.
Ciao.
Allora, siamo in break, andiamo subito.
Non abbiamo ancora neanche detto il down, Franco.
Hai ragione.
Diciamo.
Ah, ma appena rientriamo subito con il down.
Up and down. Up and down.
Allora Giulia, gli up li abbiamo trattati, Bernardeschi barra Chiesa, dietro di me la grafica ci dice oibò, Matheus De Ligt e Anthony Griezmann. Che succede con i down, Giulia?
Ma Allora, parlando di De Ligt, si parla più che altro del delle dichiarazioni che appunto sono arrivate da parte di Van Basten nei suoi confronti, nel senso lo hanno un po' così, gli hanno un po' tagliato le gambe in maniera quasi inspiegabile. Ha letteralmente detto: corre semplicemente dietro al suo uomo lasciando enormi buchi, alla Juve non ha imparato nulla. Quindi parole decisamente non poco eleganti, o comunque secondo me veritiere, anche perché mi sembra così una dichiarazione fatta proprio giusto per dar fastidio.
Poco opportuna la definisco io.
Ma come te la spieghi? Non...
Guarda, il signor Van Basten già qualche tempo fa, mi pare un paio d'anni fa, aveva fatto delle dichiarazioni non molto simpatiche nei confronti di De Ligt. Probabilmente c'è anche un aspetto di poca simpatia nei confronti del giocatore, non lo so, diventa difficile, bisognerebbe essere legati all'ambiente Orange, però sinceramente non condivido nulla delle parole di un grandissimo come Marco Van Basten.
Assolutamente.
Ma mi sembra che De Ligt in questi due anni alla Juve, alla scuola difensori Italia, abbia imparato delle cose. Sappiamo che De Ligt nell'esordio dell'Olanda non era presente per un problema fisico, la seconda sì. gara secondo me l'ha giocata bene, Giulia.
No, soprattutto non capisco perché venga accusato di soprattutto non riuscire a trasmettere leadership, perché Van Basten anche che cosa continua a dire? Che un difensore centrale dovrebbe trasmettere più leadership di quella che trasmette già lui, nel senso magari dovrebbe guidare di più la difesa, dovrebbe così far scendere meglio la squadra, cose che obiettivamente non credo che possano non essere nelle corde proprio del difensore della Juventus, che è uno dei più giovani in circolazione ed è, ragazzi, credo il difensore più roccioso e determinante che ci sia in questo momento, non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Quindi proprio non capisco, anche
se
perché
ci
proprio
mettiamo
di dire,
a discutere
se è andato in Italia, scusami, finisco solo, se è andato in Italia per imparare a difendere e non è andato in Italia per imparare a difendere, ma non ha capito nulla di quello che gli stanno dicendo, cioè mi sembra veramente.
Bah, io guarda, chioso su questo sull'argomento dicendo che se ci si mette a discutere Matthijs De Ligt, siamo veramente un po' alla fine, no? Poi faremo così, ci collegheremo magari un giorno con Marco Van Basten e lo chiederemo direttamente a lui: perché Marco non tratti bene Matthijs De Ligt? Vedremo che cosa ci risponderà.
Ma sarà una sorta di invidia, no? Sai, quando ormai non hai più niente da fare,
magari non si sono simpatici vicendevolmente. Io congelerei un attimo Anthony Griezmann. Abbiamo dei vocali, ne ascoltiamo un paio, poi abbiamo un ospite e
abbiamo
ancora tantissimo. Allora, parti tu con un paio di messaggi in lettura.
Allora, qua ci dicono: in Champions League Tech prende gol perché la principessa numero 7 si gira ed è colpa sua. Ma dai, che cosa dite? Ovviamente si parla della partita col Porto. Fabio da Roma poi ci dice: ma anche l'altro giorno in uscita basta fa una parata che salva il risultato. Quindi lo difendono,
ma mi sembra
anche giusto. Poi i Vikings, Juve, Isola d'Elba, da lì ci dicono: forza Italia sempre, sosteniamo sempre questi ragazzi, compreso chi gioca nell'Inter e nel Napoli, perché
la
nazionali certo. sono tutti uguali.
La nazionale è questa, lo spirito è questo.
Nazionale.
Certo.
È assolutamente questa. Poi c'è ancora un messaggio, poi ascoltiamo. Allora, scritto un bel po' di vocali. Franco, con tutto rispetto per chi fa il mercato in casa Juve, ma mi chiedo se ci si ricorda di cos'era Pjanic dell'ultimo anno della Juve. Abbiamo avuto la grazia di riuscire a cederlo e ora lo rivogliamo riportare qui, ci scrive Marco da Cesenatico.
Marco da Cesenatico, non è una questione di rivolerlo a tutti i costi. Come ho spiegato tante volte, Locatelli è l'assoluta priorità per il centrocampo e poi per altri ruoli eventuali del centrocampo si andrà per plusvalenze, idee della dirigenza e opportunità. Quindi se dovesse verificarsi un'opportunità di riprenderlo in prestito e Max Allegri fosse d'accordo, potrebbe essere un'opportunità. Attenzione, girano tantissime voci: se la Juve dovesse prendere tutti i giocatori che gli affibbiano in questi giorni, avrebbe già una rosa di 45, non può essere così. Allora, se sei d'accordo, Giulia, ascoltiamo un paio di vocali. Vai. Poi andiamo con l'ospite e poi abbiamo il down di Anthony Griezmann. Vocali.
Ciao, buongiorno, sono Andrea da Roma.
Ciao Andrea.
Ciao, di Bianconero. Io vedendo Verratti, Gross, vedo giocatori che hanno un tocco di palla che veramente gli danno del tu, una qualità incredibile, cosa che spiace ma Locatelli non ha e non avrà neanche tra 10 anni, perché quella è una cosa che si ha e basta. Io sinceramente, se si devono spendere 40 milioni di Locatelli, lascerei perdere. Io direi al Sassuolo ti do 30 milioni, se ti vanno bene ok, se no ciaone, sono sincero. La vedo così, mi sbaglierò, Forza Juve e forza Italia.
Giulia,
lascio commentare te, vai.
Locatelli, l'ho detto, la priorità è voluto da 3 allenatori, lo voleva già Massimiliano Allegri, lo voleva Maurizio Sarri, lo voleva a tutti i costi Andrea Pirlo. Insomma, se 3 allenatori di questo tipo volevano,
qualcosa vorrà dire, no?
Direi proprio di sì. Poi se mi parli di Verratti, ieri protagonista assoluto, però ragazzi, stiamo parlando di un giovane che sta mostrando, appena arrivato in nazionale, di valere la ribalta internazionale. La Juventus non mette tutti quei soldi su una scommessa, poi è chiaro, sul mercato può succedere di tutto. Io personalmente Locatelli lo prenderei al volo.
Beh.
E mi risulta che la Juve stia facendo tutto ciò. Vocale e poi andiamo.
Direi di sì.
Direi, sei d'accordo, no?
Beh, anche perché prima guardavo una specie di statistica.
Sì.
Pessina, Locatelli, Donnarumma e un altro giocatore, che sono tutti scarti, tra virgolette, del Milan. Si staranno un po' mangiando le mani adesso, che
beh,
dite?
Su Locatelli credo proprio di sì. Ritengo che sia così. Vocale.
Ciao cari amici,
ciao.
Ciao,
io stravedo per Federico Chiesa e sono contento del suo approdo alla Juventus, perché come primo anno ha avuto una grinta, una velocità pazzesca, cosa che mette anche in nazionale. Se avesse un abbrevio maggiore al tiro magari, e si vendo un pochino meno di velocità lì, sarebbe veramente strepitoso. Sono contento di questo ragazzo.
Anche noi.
Però Chiesa sta migliorando anche parecchio sotto rete, quest'anno ha fatto tanti gol con la Juventus, anche ieri sera è andato vicinissimo alla rete e quindi insomma,
voleva segnare a tutti i costi. Ieri sera.
Sì, concordo. Allora, mentre ci mettiamo in collegamento Skype col nuovo ospite, Giulia, a te la parola per l'ultimo down. Vedo un Griezmann molto dinamico.
Sì, credo che sia per le dichiarazioni. Questo me l'ha messo a tradimento, Luca, perché non lo sapevo.
Allora gli tireremo le orecchie.
Ho cercato di capire adesso e di fare mente locale. Credo che sia per le dichiarazioni, no, che ha rilasciato ieri, ovvero del suo futuro, che sarà che quando sarà lontano da Barcellona sarà negli Stati Uniti. Quindi, visto che sì. Era parlato negli ultimi giorni anche di un possibile Griezmann in chiave Juventus, ecco, immagino che questa dichiarazione blocchi qualunque tipo di trattativa, anche soltanto fantasiosa, nei confronti del francese, che è un peccato perché comunque non è ancora già abbastanza giovane, quindi già pensare di andare negli Stati Uniti è un così. È un po' come quando inizia a calare, no, la carriera di un giocatore. si vede evidentemente già un po' alla fine.
Comunque percepisce 14 milioni annui. Allora, poverino, sì.
Che tenero.
Abbiamo un nuovo ospite, chiedo a Dave di mettermelo ovviamente in onda, eccolo qui, sempre pronto con le sue cuffie, opinionista, lo potete trovare in TV, in radio, ovunque, lui conosce molto bene l'ambiente Juve. Ezio Morina, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Caro Franco, mi hai fatto una presentazione così pomposa che adesso mi sento ulteriormente più tronfio di quanto che ero, già solo per il fatto di essere juventino, perché io dico sempre quello che mi eleva socialmente è la mia juventilità, come anche per te, quindi questo vale per tutti quelli che ascoltano questo canale.
Mi piace, forse non hai sentito, ma ti salutava anche Giulia Borletto, che abbiamo ovviamente in collegamento Skype ed è praticamente co-conduttrice di questo programma. Sono io l'intruso oggi.
Saluto molto più cordialmente
e ci credo, ci credo. Allora, per dover di cavalleria e piacere di cavalleria, a te Giulia la prima domanda ad Ezio.
Allora, io gli leggo una domanda che è arrivato da Gennaro da Padova, parlando della questione Locatelli, ci dice: mi spiegate perché la volontà del giocatore, se a favore della Juventus, non conti nulla, viceversa è sempre una scusa per non venire invece a Torino o voler restare a tutti i costi. Perché c'è questa, appunto, c'è questa discordanza?
Bella domanda, bisognerebbe entrare nella testa dei vari personaggi che a seconda della situazione sono a favore oppure no per un trasferimento a Torino. Secondo me è una cosa soggettiva a livello personale, e io penso che tanti giocatori si rendano conto che andare alla Juventus e mettere quella maglia bianconera addosso sia un peso completamente diverso rispetto al Sassuolo, all'Atalanta, eccetera, eccetera, con tutto il rispetto per le altre squadre. E adesso io mi auguro solo per Locatelli che le buone prestazioni che lui stava facendo all'Europeo non facciano lievitare il prezzo e che possa venire alla Juventus, anche se aggiungo una cosa: temo che Locatelli non sia la soluzione di tutti i nostri mali del centrocampo bianconero. È un ottimo giocatore, di ottime prospettive, però finora ha giocato nel Sassuolo, quindi vediamo.
Sì, anche se devo dirti, Ezio, che dalle informazioni che ho, Allegri sta studiando, sta lavorando su un 4-2-3-1 o un 4-3-3, anzi su entrambi i moduli, che poi ovviamente potrà alternare, e direi che Locatelli sia nel centrocampo a 2 che nel centrocampo a 3 secondo me ha ottime opportunità di sfoggiare quelli che sono le sue doti, cioè il lancio lungo, abbiamo visto il cambio di campo, no, contro la Svizzera, fantastico, poi va a riprendere la palla in area, visione di gioco, piedi vellutati al tiro da fuori, ma questo lo vedremo. Abbiamo un vocale, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme a te.
Ciao cari amici.
No, ciao. Questo abbiamo già sentito.
Sì, già sentito Davide.
Spendere. Ciao ragazzi, Michele, per me la Juve deve spendere, fare follie per prendere Gosens e Locatelli. Gosens e Locatelli.
Devi indebitarsi fino all'osso.
E più che altro ci sono i soldi per due acquisti di questo tipo, Ezio?
Temo di no, temo che se non c'è un aumento di capitale da parte della Exor sostanzioso, che dalle ultime voci, poi sicuramente tu Franco sei più informato, pare che ci possa essere e anche, ripeto, estremamente sostanzioso, però ricordiamoci che la Juventus è in un momento particolare di gestione economica, perché ci mancano tutti i ricavi del nostro stadio, a differenza di quasi tutta la totalità delle altre squadre, noi lo stadio è nostro di proprietà, quindi se non vendiamo i biglietti, gli abbonamenti, abbiamo una perdita decisamente superiore rispetto a tutti gli altri. Quindi adesso bisogna far quadrare il bilancio. Io e te ne abbiamo già anche parlato privatamente e io ti ho detto che parlando con un elemento in società la settimana scorsa mi ha detto non aspettiamoci follie perché sì, non è proprio il momento di farle.
Concordo Ezio. Giulia, questa ricapitalizzazione eventuale che potrebbe arrivare però solamente in autunno e quindi a coprire quelli che sono i debiti e non a essere operativa per il mercato.
Sì, i debiti, ricordiamo che però di debiti ce ne sono, uno su tutti è quel debito con la Fiorentina per Federico Chiesa che è da saldare assolutamente perché non deve neanche passare per l'anticamera del cervello di nessuno che lui possa non essere un punto fondamentale della Juventus dei prossimi anni, quindi effettivamente i nostri ascoltatori, i tifosi della Juventus viaggiano molto con la fantasia per quanto riguarda il mercato, sì, ma è sempre stato così, certo, ed è difficile capire o comunque giustificare ancora per il secondo anno, nonostante comunque l'anno scorso non è che proprio si sia trattato di un mercato così nullo, parlo ovviamente del mercato della Juventus, perché sono comunque arrivati dei giocatori che sono magari più di prospettiva che di effetto immediato, però appunto l'anno scorso ci siamo ritrovati a dire che sarebbe stato un mercato fantasioso, un mercato un po' fatto magari di scambi, prestiti, ci troviamo a dire la stessa cosa anche quest'anno.
Quest'anno sarà così, lo chiedo a Ezio, che cosa ti aspetti? Allora, diciamolo subito, molti tifosi si attendono una rivoluzione, non sarà così, non ci saranno 10 partenze e 10 arrivi, ce ne saranno probabilmente 4 in arrivo e 4 in uscita.
Che sono le più difficili,
attenzione, con la querela Ronaldo. Come la vedi tu, Ezio, la situazione di Cristiano Ronaldo?
Cristiano è lui che decide, lo sappiamo, l'ha detto chiaramente, sì. Quindi siamo lì alla finestra ad aspettare. Io personalmente di un giocatore che mi fa praticamente un gol a partita, di un giocatore così non mi priverei. Cioè, penso che qualsiasi tifoso Cristiano Ronaldo lo voglia nella propria squadra. E invece per quanto riguarda il mercato, io dico che l'unica zona del terreno di gioco dove noi abbiamo assolutamente bisogno di un giocatore è sulla sinistra della difesa, quello che si chiamava il terzino sinistro, perché noi abbiamo un giocatore solo, mancino naturale, che è Alexandro, che però abbiamo visto nelle ultime stagioni difende poco e male e spinge forse meno. Quindi lì abbiamo bisogno di un giocatore. Se poi vogliamo fare voli pindarici, allora parliamo di Gosens. Ma l'importante è che noi troviamo un giocatore che potrebbe anche essere Pellegrini, quello che abbiamo, che abbiamo dato in prestito, che non so perché non rientra mai nei piani della Juventus. Ma io ti ripeto, Franco, l'unica zona del terreno di gioco che mi preoccupa è quella, perché poi il centrocampo lo so che quest'anno è andata come è andata e abbiamo visto delle pessime prestazioni, però se io riprendo uno ad uno, che sia Bentancur, che sia Rabiot, che sia Ramsey, che sia Arthur, dei giocatori scarsi non li posso considerare, quindi sono fiducioso.
Ezio, io ti ringrazio per il tuo contributo, ti saluto, ci ritroveremo prestissimo qui su Radio Bianconera, grazie come sempre.
È sempre un piacere, io saluto te in particolare, consentimi, saluto Giulio.
Ma ci mancherebbe altro, ci mancherebbe grazie. Altro, buon gustaio, Ezio Morina, opinionista, ciao, grazie, un abbraccio.
Buona giornata.
Senti Giulia, il tema così scaturito dalla discussione con Ezio Morina, secondo me è molto interessante, cioè l'esterno basso mancino. Partiamo dal presupposto, almeno dalle notizie che ho io, che Alexandro verrà confermato, però serve un vice Alexandro forte che metta concorrenza al brasiliano.
Sì, anche perché quest'anno ti sei arrabattato appunto con un Danilo che ogni tanto mettevi di qua, ogni tanto mettevi di là, con appunto questo con Cuadrado che è a tutti gli effetti diventato un terzino, anche se all'occorrenza quest'anno abbiamo visto come non si è dimenticato, no? Come si lavora anche più avanti.
Certo.
Però obiettivamente continuare a pregare che nessuno si faccia male o in caso di defezioni doverti mettere a tre, la vedo come qualcosa di riduttivo, e soprattutto è un problema che ti porti dietro ormai da troppi anni, perché saranno almeno 3-4 anni che noi parliamo di come le fasce siano la zona in cui la Juventus non riesce ad investire, però sembra quasi non essere così una zona del campo che in chiave mercato interessi, perché di opzioni ce ne sono state, si era parlato di Emerson Palmieri, poi si era parlato appunto di Gosens, ora dovrebbe esserci il ritorno del tanto amato De Sciglio dai nostri ascoltatori in particolare.
Caustica,
quindi
ti sento
c'è da dire che se De Sciglio sta bene te lo tieni come opzioni e non succede nulla, nel senso non demerita nulla,
però
deve soltanto avere una buona situazione fisica, perché è stato il suo grande problema.
Eh sì, il grande cruccio. Allora, abbiamo ancora.
Ti sento bassissimo, Franco.
Io sono qui e ti sento perfettamente.
Ora
adesso, benissimo.
Normale.
Allora, abbiamo ancora un vocale. Lo ascoltiamo, lo commentiamo insieme.
Vai.
Poi siamo sul limitare del termine della trasmissione.
Ciao, Franco. E ciao a ciao tutti Emilio. Gli ospiti che hai lì. E mi fa piacere che sei anche oggi dalle 12 alle 13. Senti, ma io penso che la Juventus stia, a livello di mercato, stia aspettando una cosa molto importante, che finisca l'europeo, e per avere anche soprattutto le idee un po' più chiare per vedere cosa fare con i propri giocatori da vendere e quelli soprattutto da comprare. Mi auguro che Locatelli la chiuda più presto e poi per l'attaccante vedremo, dai.
Allora, Emilio da Padova, cara Giulia, ci dice: ma mercato bloccato per tutto l'europeo oppure dal 1 luglio, quindi con l'inaugurazione del nuovo esercizio, secondo te qualcosa potrà accadere?
Ma diciamo che la difficoltà è che l'europeo ti può dare come ti può anche togliere, perché
certo,
comunque hai anche quello da valutare, in attesa di capire come andranno appunto avanti le varie nazionali. Non si è quasi mai visto grossi colpi, non abbiamo quasi mai assistito a grosse operazioni di mercato durante queste competizioni, se ci pensi.
Sì,
ci sono
così
squadre che hanno ancora determinate situazioni da gestire, come la questione allenatore, che
vero,
non è poco,
vero,
è al
brava.
21 di giugno. Pensiamo soltanto appunto alla Fiorentina, pensiamo al Tottenham di Fabio Paratici, ci sono ancora delle situazioni.
La Sampdoria, tu hai detto la Fiorentina, lo Spezia nel caso dovesse perdere Vincenzo Italiano.
Quindi
certo,
ecco, quelle sono, e credo che l'aver annunciato Massimiliano Allegri nell'immediato, praticamente nell'immediata conclusione del campionato, sia stata la cosa fondamentale. Ora anche noi giornalisti non vediamo l'ora di poter raccontare qualcosa di un pochettino più sicuro, perché stiamo continuando a vagare attorno a notizie che poi magari risulteranno nulle, per cui non vediamo tutti l'ora che finisca questo europeo per poter parlare di mercato in maniera un pochettino più concreta. Speriamo che ovviamente per l'Italia in particolare finisca il più tardi possibile, ovvero a Londra.
Speriamo, speriamo. Giulia, allora siamo veramente al termine.
Ultimo
però
messaggio, lo leggo velocissimo.
Infatti da te volevo un messaggio.
Guarda, Massimo da Londra, buongiorno, ma come Ronaldo è lui che decide? Lui non decide un bel niente con le cifre in ballo e i problemi di liquidità che ci sono. Magari se ne andasse. Ricordo che la Juve segnava gli stessi gol anche senza la principessa. Con il suo ingaggio possiamo mettere sotto contratto 4 buonissimi giocatori che giochino per la squadra.
È forte lapidario. Questo messaggio.
Massimo è sempre bello tosto.
Sì, poi secondo me ci vorrebbe almeno un'altra ora di trasmissione che non abbiamo più perché siamo veramente al termine. Giulia, io ti ringrazio, ti saluto, è stato un piacerissimo condividere Up and Down. A domani torna ovviamente Luca e quindi io ritornerò poi venerdì. Ciao Giulia, un abbraccio,
ciao.
Buona giornata. Allora,
buona
siamo al termine con il sottoscritto appuntamento ovviamente venerdì dalle 9 alle 10 con Ieri e Oggi, adesso Cose di Calcio con il direttore Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou. Rimanete su Radio Bianconera, l'unica che conta, da Franco Lanetti. Un saluto, ciao.
Up and Down. Up and Down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.